SBS Italian.
Come detto, appunto, torna il nostro appuntamento con l'immigrazione in Australia. Diamo il benvenuto, come sempre, all'agente di immigrazione Emanuela Canini. Emanuela, ci sei?
Buongiorno, buon anno e anche a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno.
Siamo di nuovo qui.
Allora, siamo di nuovo qui,
siamo
2018.
Qui.
Buon anno anche a te. Sei già caldissima? Dai, dici che
sì.
motori che stanno rombando, è così?
Siamo pronti per l'oroscopo dell'anno nuovo.
Ecco.
Chissà quale sarà il segno fortunato e se ce ne sarà uno.
Ma voi fate, agenti di immigrazione, con tutta la documentazione e il lavoro che dovete fare, anche l'oroscopo? Nel senso, tipo, sei sagittario, avrai pochi
sarà
problemi.
Sarà meglio un visto. 4, 5, 7 abolito?
Sì. In realtà c'è rimasto solo quello a questo punto, veramente.
Allora, se avete domande non per gli oroscopi ma più inerenti ai visti da porre a Emanuela Canini, potete scriverci a italian@sbs.com.au oppure sulla nostra pagina facebook.com/sbsitalian. Allora, puntata di oggi dedicata a chi vuole prepararsi ai prossimi mesi, perché proprio ieri, freschissima, il Dipartimento di Immigrazione ha inviato un elenco delle novità previste per i prossimi mesi del 2018.
Appunto, Carlo, la prima notizia che non passa inosservata è che c'è stata al 1 gennaio un aggiornamento delle liste Skilled Occupation. Allora, è una lista che viene pubblicata ogni volta il 1 gennaio. Quest'anno, però, la pubblicazione di questa lista è stata posticipata, giusto, Emanuela?
Sì, tutti aspettavamo la notizia il 1 gennaio, invece non è successo nulla. Immagino che le feste abbiano influito sicuramente, ma la notizia invece è che il 17 gennaio, o verso il 17 gennaio, come dicono loro, le nuove liste verranno pubblicate finalmente. In teoria non ci aspettiamo cambiamenti nella medium long term list, ma solo qualche occupazione in entrata e uscita dalla short term list. La cosa nuova specificata dalla newsletter, che mi lascia molto perpressa, direi, è che questi cambiamenti, a loro dire, non si applicheranno sui 457 già richiesti. Cioè, chi ha richiesto un 457 e ancora non è stato deciso e l'occupazione viene rimossa, non verrà rifiutato o invitato a ritirare la pratica, come è successo durante i mesi passati.
Quindi è un po' un tornare indietro sostanzialmente rispetto a quello che era successo negli ultimi mesi.
Eh sì, perché contraddice il comportamento attuato finora. Comunque, la notizia sul loro sito è pubblica e non dovrebbe essere un errore di scrittura, in quanto è anche evidenziata in eretto, quindi speriamo, insomma, che sia corretto, perché poi ovviamente la gente deve prendere delle decisioni.
Giustamente. Allora, noi torniamo a parlare dell'annuncio del Dipartimento di Immigrazione, che lo scorso anno ha fatto tremare la terra sotto i piedi a molti dei nostri ascoltatori, cioè l'abolizione del visto 457. Allora, che cosa succederà quest'anno nei prossimi mesi, Emanuela?
Quindi niente più 457, da marzo sarà con noi il visto TSS, Temporary Short Skilled, che possa definire, se il ministro non si offende, una minestra riscaldata del 457. Quindi stesso meccanismo, solo con qualche restrizione in più e qualche tassa in più, tanto per cambiare. Ci saranno questi 2 anni di esperienza lavorativa obbligatoria per chi ha solo una qualifica, con grande disperazione degli studenti appena qualificati, che ovviamente l'esperienza lavorativa non ce l'hanno. Ci sarà, come ora, la possibilità di avere un visto di 2 o 4 anni a seconda dell'occupazione e della lista in cui si trova, con la novità che chi viene da un paese che ha accordi economici con l'Australia potrà comunque ricevere 4 anni indipendentemente dalla lista, ma non arriverà a residenza permanente, proprio come succede per quelli da 2 anni di visto. Le start-up, inoltre, potranno di nuovo essere considerate alla pari delle attività commerciali già avviate da tempo, ottenendo 5 anni di validità di sponsorship, mentre ora hanno solo 18 mesi, e questo risparmierà doppie pratiche a tanta gente. E poi, per chi rinnova la sponsorship, pare che la procedura sarà molto più veloce, magari anche ad approvazione automatica dal sistema informatico. Importante invece sapere che chi vuole fare una richiesta di 457 a breve deve richiedere sia nomination che visto 457 prima di marzo, perché se la nomination viene richiesta prima dell'abolizione del 457 e magari viene anche approvata, ma la richiesta del visto, quindi del TSS, viene fatta dopo marzo, la nomination non potrà essere agganciata al visto e andrà persa. Quindi o si fa tutto prima di marzo o tutto dopo con le nuove regole.
Ecco, quindi marzo 2018 è il mese spartiacque.
Sì, anche se non sappiamo poi in realtà se sia il primo marzo.
Bisogna arrivarci
a
marzo e vedere che cosa succede sostanzialmente. Certo, Emanuele, è una minestra riscaldata fino a un certo punto, perché chiaramente con questo nuovo sistema, chiaramente come dicevi anche tu, non si arriva a una residenza permanente. Quindi insomma, ecco, la situazione cambia sostanzialmente per chi dovrà passare insomma per questo nuovo visto. Ma a marzo entreranno in vigore anche dei cambiamenti che riguardano il visto regionale 187.
Sì, avremo una medium long term list che si applicherà anche alle zone regionali, con l'aggiunta di qualche altra occupazione rispetto a quelle che ci sono adesso. Inoltre anche qui avremo l'obbligo di dimostrare almeno 3 anni di esperienza lavorativa per chi ha solo una qualifica, quindi di nuovo gli studenti appena qualificati avranno difficoltà. A conti fatti, in futuro avranno più spazio quelli che arrivano già in Australia con esperienza di lavoro piuttosto che con una qualifica, e soprattutto secondo me le scuole qui avranno molte defiance di iscrizioni, perché ovviamente non converrà più iscriversi ad un corso per prendere una qualifica in Australia quando poi alla fine non la puoi usare.
Ecco, allora qui sempre marzo, comunque notizie per il visto sempre regionale marzo. 187, non sappiamo se è l'1 o il 31,
no.
Allora gennaio e marzo sono le date delle quali dobbiamo prendere nota, invece adesso lanciamoci in speculazione arditissima. Allora tira fuori la tua palla di cristallo e le tue migliori dote da chiromante. Entriamo nel campo del possibile, del plausibile. Senza data annunciata, una revisione del partner visa.
Sì, per le coppie il 2018 si presenta problematico.
Come che l'hai detto esattamente come un oroscopo, bravissimo.
Esatto, sì, passiamo sul lato romantico.
Amore, insomma.
C'è l'intenzione del governo di fare la vita un po' più difficile a chi richiede un partner visa. L'idea è quella di fare 2 richieste separate. Prima lo sponsor deve essere approvato, solo allora chi richiede il visto può fare richiesta e se è in Australia ottenere allora un bridge in visa. Questo vuol dire che se la pratica dello sponsor ancora non è stata approvata e il visto scade, purtroppo non avendo un bridge in visa, il richiedente deve o lasciare l'Australia o richiedere nel frattempo qualche altro visto, sempre che ne abbia i requisiti. Inoltre si vocifera un ritorno alla valutazione dello sponsor dal punto di vista finanziario. Una volta questo si faceva ed era un requisito vero e proprio, poi è stato tolto, anche se con la richiesta dello sponsor prende l'impegno di supportare il partner finanziariamente se necessario per almeno 2 anni. Quindi vediamo se come verrà reinserito questo requisito e soprattutto nello specifico cosa verrà richiesto.
Cioè, quindi le coppie povere, anche se genuine, non potranno accedere a sponsorizzazione?
Esatto, quindi io mi preoccuperei per esempio se prendessi dei sussidi Centrelink oppure se non avessi un lavoro, chi lo sa se chiederanno addirittura un minimo di soldi sul conto corrente, non lo sappiamo, tutto molto campato in aria al momento.
Anche
quando
caso
si dice che il denaro non compra l'amore, insomma, ecco.
Anche in questo caso la data non si sa neanche se lo faranno, comunque
no, esatto.
È nell'aria.
Sì.
Noi ricordiamo che questa mattina stiamo parlando con l'agente di immigrazione Emanuela Canini. Potete scriverci a italian@sbs.com.au oppure un messaggio su Facebook, facebook.com/sbsitalian, se avete delle domande da porre ad Emanuela. Ma rimanendo appunto nelle date, nell'agenda di questo nuovo anno, a partire dal 1 luglio, quindi l'inizio del prossimo anno finanziario, ritorniamo quindi a parlare di leggi di cittadinanza. Ecco, che cosa succederà?
Sì, lì potremo avere una data che è appunto quella del 1 luglio 2018, che vedrà, se stavolta la legge passa al Senato, quindi c'è sempre un se, la nuova legge della cittadinanza, dove i cambiamenti più significativi sembrano essere la necessità di avere 4 anni di residenza permanente, e su questo bene o male tutti i partiti erano d'accordo, e che appunto devono essere accumulati prima di poter fare la richiesta di cittadinanza, e poi un livello di inglese che il ministro adesso ha considerato modesto e che per ora non ha ancora un valore da test, ma è sicuramente inferiore al 6 in ogni componente dell'IELTS, che era quello il punteggio che era stato bocciato dal Senato lo scorso ottobre. Quindi vedremo anche là se poi alla fine questo test inglese si chiederà o meno.
Ecco, secondo te ci sono possibilità che passi questa volta o si arrenerà?
Secondo me sì, secondo me sì, perché poi alla fine l'IELTS e l'inglese era l'unica cosa che non tutti avevano gradito, poi tutto il resto, bene o male, era stato accettato.
Allora Emanuele, passiamo alle domande, se una cosa un po' più certa. Allora, due domande simili, ci scrive Giovanni che viene da Como e Francesco che viene da Monza, praticamente lombardi. Entrambi, a proposito di coincidenze, hanno depositato la loro domanda per il test di cittadinanza poche settimane prima dei cambiamenti di aprile famosi, ed entrambi hanno fatto il test a luglio, poi le storie si divergono. Giovanni è stato via per diverse settimane, ha avvisato il dipartimento che ha preso nota del periodo di assenza e gli ha assicurato che appena sarebbe ritornato in Australia gli avrebbero fatto sapere qualcosa, naturalmente ciò non è avvenuto. Francesco invece ha ricevuto una lettera nella quale gli si comunica che la sua domanda è stata accettata, ma senza nessuna indicazione temporale per la cerimonia. Allora, come devono comportarsi questi due? È normale adesso avere tempi di attesa lunghi anche per casi in cui in effetti non ci sia niente da controllare da parte del dipartimento?
Eh sì, è normale aspettare così tanto, o meglio non dovrebbe esserlo, ma questi sono i tempi del momento. Da quando si fa la richiesta fino alla cerimonia di solito passa circa un anno, e dopo lo stallo che c'è stato mesi fa per la nuova legge che poi non si è verificata, i tempi potrebbero anche essere più lunghi.
Ma questo anche dopo il test di cittadinanza? Quello vecchio?
Sì, sì. Da calcolare anche che di solito le cerimonie vengono fatte da council di zona e non tutti ne fanno spesso, ci sono dei council che lo fanno uno ogni 3 mesi per esempio, quindi a questo punto consiglio di andare di persona al dipartimento della propria città, all'ufficio cittadinanza, e informarsi. Di solito sono abbastanza gentili, dopo che si prende residenza permanente di solito cambia tutto, oppure se riescono a telefonare senza rimanere un'ora in attesa può essere un'altra opzione, però se vanno di persona secondo me è meglio, almeno lì si sblocca qualcosa probabilmente.
Allora Emanuela, un'altra domanda, perché ci scrive appunto su Facebook una mamma italiana preoccupata, Giovanna. Il suo messaggio dice così: mio figlio nel 2014 lascia l'università a Roma e viene a Melbourne attirato da facile lavoro, seguendo corrente giovanile del momento.
È la mamma preoccupata.
E dice infatti: io contraria, ma niente. Allora, sostanzialmente suo figlio ottiene questo working holiday visa e a ottobre presenta una domanda di partner visa, di cui appunto parlavamo sopra, dopo aver passato un anno di convivenza con la sua compagna. Il dipartimento non gli ha ancora dato nessuna notizia. La mamma preoccupata fa bene a preoccuparsi oppure deve pazientare come suo figlio?
La mamma deve pazientare. Un partner visa al momento può impiegare fino a 2 anni per essere processato. Anche qui c'è una lunga fila.
2 anni? 2 anni,
sì.
È un tempo...
È infinito, sì. E poi aumenta in continuazione. C'è una lunga fila, non c'è da stupirsi. Consiglio però al figlio di allegare prove recenti della relazione, perché dopo tanto tempo che si attende, alla fine glieli chiedono. Questo ormai lo
c'è anche il rischio
tutti.
Che la storia finisca in 2 anni, giustamente.
Ti è.
No, sì. Per carità, con tutto il rispetto.
No, e poi comunque se gli chiedono altri documenti perderà altro tempo, quindi di solito io direi dopo circa un anno conviene riallegare di nuovo tutti i documenti aggiornati della relazione, e poi deve controllare se i certificati penali sono scaduti nel frattempo, se mai li abbia già fatti, perché durano 12 mesi. Se non è tornato più in Italia è probabile che non glieli richiedano, ma quello australiano sì, quindi, perché ovviamente è in Australia e quindi deve riverificare un po' la situazione penale.
Quindi il consiglio è sostanzialmente di aspettare e rifare tutto a metà del percorso, tenersi aggiornato.
Sì, direi di sì. Poi il bello è che comunque dopo questi 2 anni di attesa, o quasi 2 anni, ti arriva il visto temporaneo e poi dopo un paio di mesi magari devi rifare tutta la documentazione perché vai a fare la fase permanente, perché devono passare 2 anni dalla richiesta del primo visto al visto finale, quindi è un continuo raccogliere documenti ormai.
Quindi è più che la mamma a preoccuparsi, deve essere il figlio che deve fare un lavoraccio. Senti, velocissima, prima di salutarci, Matteo ci scrive: viva Perth, ha fatto un'application per l'186 dopo 2 anni di 457 e si chiede come mai dopo un anno l'application non è stata ancora aperta e quanto ciò potrebbe avvenire. Insomma, sempre domande di tempi. Lui ha presentato domanda a novembre del 16 e tutti i colleghi prima di lui hanno preso il visto entro 6 mesi.
Ma le motivazioni potrebbero essere varie. Diciamo che di solito ci vogliono circa 8 mesi al momento, e a volte fanno anche prima. Una motivazione molto semplice è quella che non sempre i visti vengono processati in data di arrivo, quindi a volte si è semplicemente sfortunati. Un'altra è che il visto è stato deciso, ma l'email si è persa, capita, e quindi gli consiglio di entrare nel suo IMEI account e verificare, perché lì trova tutte le mail mandate. Oppure il Dipartimento di Immigrazione ha mandato una richiesta di ulteriori documenti che lui magari non ha ricevuto via email o è andata a finire nello spam. Un altro motivo potrebbe essere che il Dipartimento stia facendo controlli ulteriori, magari sullo sponsor, oppure hanno chiesto altri documenti allo sponsor e lui non lo sa. E se ha usato un agente di immigrazione, l'agente dovrebbe essere in grado di controllare tutte queste cose.
Insomma, Emanuela, ci attende un 2018 altrettanto eccitante, insomma, per alcuni un po' preoccupante piuttosto. E noi ti ringraziamo per il tuo intervento di oggi. Chiaramente ci ritroviamo a brevissimo e grazie ancora.
Grazie a voi e alla prossima.
Grazie allora all'agente di immigrazione Emanuela Canini. Voi tra poco potrete leggere un articolo con tutte le informazioni senza gli oroscopi, quelli li tagliamo, che ci ha dato Emanuela. Noi la ritroveremo fra un paio di settimane. Una piccola pausa adesso.
Ascolta altre storie in italiano. Visita sbs.com.au/italian.